spalle. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Credo che mille volte nel cuore di questi apostoli sia riecheggiata questa parola, questa affermazione che in quel momento e si avvertono come vera, come opportuna, come provvidenziale. Ed in rapporto a questa parola tutti ebbero il coraggio di pagare con la vita questa sequela, questo maestro che avevano scoperto nella loro esistenza. Ebbene, allora, con grande umiltà e con grande disponibilità di spirito, tentiamo di creare anche noi quelle condizioni perché Dio ci manifesti, ci parli, perché di questa parola di vita abbiamo bisogno per salvarci da una vita effimera, da una vita passeggera, da una vita inconsistente, da una vita fatua, e abbiamo bisogno per raggiungere la salvezza.
E fin dal mercoledì delle cerie ci siamo ripetuti che ci ponevamo assieme in cammino verso la Pasqua. È veramente bello immaginare un popolo, il nostro popolo, noi, camminare assieme, quasi tenendoci per mano, sorretti dalla stessa speranza, verso la sorgente della luce, verso Cristo risorto. Ma abbiamo ribadito ancora con molta decisione e con molta lucidità che il nostro cammino verso il mistero pasquale non è che l'immagine, il segno di un cammino che stiamo facendo assieme verso la terra promessa, verso l'incontro definitivo col Signore. Il Signore ha destinato che noi, che abbiamo un nome, un cognome, una storia, camminiamo veramente assieme nello stesso tempo, per la stessa strada, verso la terra promessa. Nella prima tappa di questo cammino, Gesù ci ha messo in guardia dalle tentazioni. Non è un cammino facile, non è un cammino comodo, è un cammino irto di difficoltà. E voi certamente ricorderete le tentazioni che subì Cristo per dire che sono le tentazioni che subiremo anche noi. Di che queste pietre diventano pane, buttati giù dal pinacolo del Tempio, inginocchiati di fronte a me, scendi a compromessi e avrai tutto da questa vita e da questo mondo. E Cristo ci ha insegnato come vincere in maniera stagnata e forte queste lusinghe. Nella seconda settimana ci siamo assieme resi conto che Dio non ci lascia soli, ma ci appare, ci incontra. Ed è stata la domenica chiamata così della trasfigurazione, un luogo solitario, un'atmosfera intima e profonda, e gli apostoli si accorgono che quell'uomo con cui avevano dimestichezza aveva una luce interiore, aveva una forza spirituale, era veramente l'uomo mandato da Dio perché li aiutasse a superare le difficoltà e a continuare con profitto il loro cammino. Ci troviamo alla terza tappa, la terza domenica di Quaresima, ed è una tappa quanto mai importante e significativa. Cristo ci offre l'aiuto questa settimana mediante l'immagine di questa donna del popolo che si incontra casualmente, in maniera apparente, ma certamente ordinata da un piano prestabilito da Dio provvidenziale, con Cristo, con l'inviato di Dio, là accanto al pozzo di Giacobbe. È una scena molto bella. Un discorrere molto franco, onesto, in cui emergono i limiti di questa donna, i suoi preconcetti, la sua semplicità, la sua sete di vita, in cui emerge pure la capacità di Cristo di stabilire un dialogo e portarlo dalla banalità di una richiesta a un discorso religioso profondo. Forse come non mai quest'anno ho avuto la sensazione che questo incontro al posto di Giacobbe allarga la visione e ci date la religiosità del dialogo con Dio, una dimensione più libera, una dimensione più nuova, una dimensione esistenziale che non ha nulla del ghetto, non ha nulla del chiuso, ma veramente che ti fa respirare un'aria frizzante, pulita, veramente fresca. Mi viene questa mattina il desiderio profondo di mettermi un po' nei panni di Cristo e nei panni poi di questa donna, perché è quasi un'immagine, un quadro che non ti permette di rimanere esterno, è un quadro che ti coinvolge, per cui fatalmente ti senti dentro a questo dialogo, a queste problematiche, a queste richieste, a questi discorsi. È un discorso che ci riguarda direttamente, riguarda la nostra vita, i nostri problemi, la nostra ricerca, la nostra sete di verità e di luce. Cristo, che non fa il suo discorsetto come lo faccio io in questo momento in chiesa, dal pulpito, ma lo fa nella vita, quasi a affermare che non c'è una riserva di vita religiosa che è costituita dal Tempio, dalla Chiesa o da determinati momenti, ma che il discorso religioso va fatto in ogni situazione, emergendo da ogni situazione esistenziale. Non è che Cristo disdegnasse di parlare del Tempio, ha la sua funzione certamente. Voi lo ricordate a 12 anni, voi lo ricordate mille altre volte, quando per esempio caccia i venitori del Tempio, quando nella sua sinagoga del suo paese prende la parola e fa quel discorso veramente meraviglioso, dando alla sostanza del messaggio cristiano. Però Cristo è un Cristo che presenta una religiosità di tutti i giorni, una religiosità quotidiana, una religiosità esistenziale. Non da chiuso, non da ghetto, non formale, non limitata, ma da largo respiro. E partendo da un discorso molto contingente e molto banale, dammi per favore un bicchiere d'acqua, egli propone a questa donna una problematica religiosa profonda che riguarda la sua vita e la sua salvezza, che riguarda le grandi verità della nostra esistenza, del nostro rapporto con Dio. Incontra delle difficoltà. Già questa donna va al pozzo non alla ricerca di Dio, non alla ricerca di verità, ma al pozzo soltanto per un motivo molto pratico: attingere l'acqua per la sua famiglia. E porta con sé tutte le sue debolezze, tutta la sua miseria. Era una donna del popolo, non soltanto, ma una donna anche che aveva un passato e anche un presente, certamente non nobile, da guardare forse con un po' di prudenza, quasi da avvertire Cristo: tu non sai con chi parli. Mi è detto in un altro Vangelo che aveva avuto 7 uomini e quello con cui vive, 5 uomini, quello con cui viveva non era suo marito. Ebbene, c'è subito una prima difficoltà: ma come mai tu che sei giudeo domandi da bere a me che sono samaritana? Vedete, vengono fuori subito questi schemi, vengono fuori questi preconcetti. La nostra vita è piena e zeppa di questi inghippi, così che ci portiamo dentro per tradizione, per costume. Ma Gesù non si ferma di fronte a questa difficoltà, non fa polemica, ma gli dice subito: ma guarda che io avrei da darti un qualche cosa che risolve per sempre il problema della tua esistenza, non qualche cosa di contingente come l'acqua di cui pur abbiamo bisogno, ma ti potrei dare delle risposte di valori che potrebbero risolvere per sempre, dare al tuo cuore una certezza, quei grandi valori di cui parlavamo la settimana scorsa, quelle grandi idee, quelle idee forze. E questa donna pian piano rimane affascinata da questo discorso e ci sta, e comincia a dialogare, e Cristo dice delle cose importantissime a una donna che non era preparata. Donna, è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori di Dio non l'adorano qui o là, su questo monte o su quell'altro, ma l'adorano in spirito e verità, in una libertà interiore. Cantano la gloria di Dio e servono il Signore e lo pregano con la loro esistenza e con la loro onestà. Un discorso così liberatorio, un discorso così ampio, così di largo respiro, che parrebbe quasi che fosse sprecato per una creatura che non era preparata e che non aveva uno spessore culturale. Allora mi pare che Cristo mi dica: devi cercare gli uomini dove stanno, non soltanto quelli che vengono, ma li devi cercare nei loro interessi, li devi cercare nelle loro case, nelle contrade, nella vita, nelle loro lotte, nelle loro speranze, li devi cercare questi uomini dove stanno, dove vivono. Ed è stata una qualche curiosità, una qualche polemica recentemente, quel discorso che avete visto, i frati e le suore che ballano alla televisione, e poi i vescovi che intervengono dicendo: dovete cercare questi ragazzi anche nelle discoteche, dove conducono la vostra esistenza. C'è un qualche cosa che si spezza, un qualche cosa che dobbiamo pure affrontare. Se noi ci chiudiamo dentro al nostro tempio, alle nostre congreghe, avremmo sempre meno presenze. Se noi ci chiudiamo dentro ai nostri discorsi, sempre quelli già preparati, di cui sappiamo tutto, c'è un qualche cosa che si deve spezzare, che si deve rompere. Il messaggio che Cristo è venuto, un messaggio di libertà, un messaggio di speranza, un messaggio di pace, un messaggio di luce interiore, è un messaggio che va portato, che va donato. Mi viene agli occhi e al cuore l'immagine di San Francesco Saverio che si spinge quasi annaspando per terra fino alle montagne ignee, voleva andare in Giappone. Erano creature che avevano capito che era giusto portare agli uomini questo messaggio, queste verità di cui gli uomini hanno bisogno. Allora mi pare che il Signore mi dica, e dica anche a voi, che dobbiamo uscire.